Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beate. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Oggi celebriamo l'Assunzione. Qualcuno la chiama la dormizio, come in Oriente. Qualcuno il transito. Nel Medioevo questa festa era chiamata la Pasqua dell'estate. E il messaggio è molto semplice. Maria è giunta, è entrata nel mistero di Dio, è andata in quel luogo dove noi arriveremo. Noi facciamo la stessa meta sua. Diceva una cosa molto semplice: è semplice se crediamo alla risurrezione di Cristo, perché questo è il tema centrale. Se non crediamo a Cristo risorto, l'ascensione, cosa vuol dire l'assunzione? Sarà vero, sarà falso? Come dice la seconda lettura, Paolo: «Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che risorgono». In un'altra lettera, San Paolo, alla lettera ai Colossesi, dice: «Lui è il primo nato tra i morti, dai morti, il primo nato». Noi leggiamo tutto alla luce della risurrezione. Noi guardiamo il mondo alla luce della risurrezione. Vediamo una nuova creazione e crediamo che anche la morte è stata vinta. Poi forse non è così semplice chiedere la risurrezione, ma è la cosa che celebriamo tutte le Eucaristie. Crediamo che è morto ed è risorto, la sua passione, l'Eucaristia è questo. Forse non è facile credere, perché non nasce da ragionamenti, da nessuna deduzione, e non basta neanche convincersi, perché per quanto ci si convinca non è vero. Nasce dall'ascolto della parola, questa incertezza, questa certezza interiore. Noi siamo spesso abituati a razionalizzare tutto e vogliamo capire tutto. Da quando l'uomo è nato, da quando l'uomo, l'animale è diventato essere pensante, ha cominciato a porsi 1000 domande, razionalizzare. Però certe cose sono interdette alla nostra comprensione. Che cos'è la risurrezione? Non è mai successa e nessuno l'ha mai vista. Non è un cadavere, è una nuova creazione, è una nuova dimensione. Ernesto Balducci diceva: «Vogliamo razionalizzare tutto, è come spiegare al vostro animale la bellezza della musica. Provate a farlo. O la bellezza di un quadro». Noi siamo immersi in questa realtà che non ne abbiamo gli elementi, ma questo noi crediamo, e lo crediamo ascoltando la parola. Se notate, l'ho detto tante volte, se non c'è l'ascolto della parola, col tempo crederete che c'è qualcosa così. Credere alla risurrezione è possibile soltanto se ascolti la parola, perché c'è un modo di ragionare che porta lì, è la certezza del cuore. Questo è il tema centrale. Spesso penso, noi proviamo un certo disagio nel dire credo, Però se state attenti, lo dico su quasi tutti i funerali, tutti crediamo. Davanti alla morte non c'è qualcuno competente, non c'è qualcuno più intelligente di noi, siamo tutti uguali e tutti siamo obbligati a fare un atto di fiducia. Io non credo, è un credere, non è un sapere. Io credo, non è un sapere. Il problema è, posso fidarmi di me stesso? Di una religione? Di chi ci fidiamo? Noi ci fidiamo dell'uomo Gesù. Lo ascoltiamo, vediamo un uomo, Dio che ha assunto la nostra condizione umana, ha fatto il nostro percorso e ci indica la strada ed è primogenito di coloro che risorgono. Noi vediamo la storia così e dice alla fine cosa sarà? Prima Cristo, che è la primizia, alla venuta di Cristo, quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine e poi tocca il nostro turno. Senza fretta, dobbiamo solo aspettare il nostro turno. Ma la meta è questa. Questa è l'ascensione. Credere che Maria ha fatto lo stesso percorso. Insomma, se crediamo che Cristo è risorto, è chiaro che la Madonna è come Cristo. Pensate i maschi italiani. Cosa farebbero per la mamma? Prima la mamma, dopo tutti gli altri. Ma quello che conta è la risurrezione. Se crediamo alla risurrezione... Ma già questo modo di ragionare non vi sembra qualcosa che sazia? Stiamo leggendo il pane di vita, oggi l'abbiamo interrotto e lo riprendiamo domenica prossima. Ma già ragionare in modo così, in modo naturale, non è già qualcosa che sazia? Non dobbiamo fantasticare quello che non è fantasticabile. Guardiamo, il tempo passa, la scienza scopre sempre di più, e grazie a Dio, e più scopre il mistero. E scopre sempre qualcosa di più. Che cosa sappiamo in realtà noi? Ci può essere qualcosa che va al di là la nostra esperienza, che sentendoci amati, qui viviamo la vita eterna. Oggi, qui. Questo guardare in avanti, la prima lettura, uso questo metodo qui, Apocalisse significa rivelazione. Giovanni, davanti ai cristiani perseguitati, li invita a guardare la meta. E la meta che cosa vede? Vede il presente e la meta contemporaneamente. Una donna vestita di bianco, con le stelle sulla testa. La donna nella Bibbia è il popolo di Israele. Per Giovanni la donna è la Chiesa. Per la Chiesa la donna è Maria. Ma il concetto è sempre lo stesso. È colei che dà la vita. Il popolo ebraico deve donare il Salvatore, che nasce concretamente attraverso Maria. Noi siamo chiamati a generarlo. E nella storia c'è il bene e il male, c'è il drago e c'è la donna. E sarà sempre così, anche oggi è così. E il male tende sempre a dominare. Le sette teste sembra onnipotente, ma non è onnipotente. Vuole afferrare il bambino, poi la madre, e non ce la fa. Non è onnipotente. C'è già la vittoria. E ora tenta di fregare i discendenti. E continua a tentare. Queste forze del male che possiamo identificare in mille maniere, la forza peggiore oggi è l'irrazionalità, il potere dell'irrazionalità. Ma siamo già vincitori, dice. Questo è il modo, guardare la meta per rischiarare il presente. Se non abbiamo la fede, la meta non è questa, il presente non è uguale. Possiamo viverlo con la speranza? E termino, fa troppo caldo. Maria, come notate di Maria, il Vangelo non parla né di morte, né di transito, né di sepoltura. Non si sa niente. È diventato naturale un po' alla volta prendere coscienza che a Maria è successo questo. E non può essere che così, se Cristo è risorto, è così. In questo senso è semplice, tema della risurrezione. La grandezza di Maria è aver detto sì. E dobbiamo guardare Maria come la donna, come noi, non guardatela in modo... È come noi, una quattordicenne come noi, che dice sì, gli abbiamo chiesto qualcosa di più grande, dice sì. E di fronte a quel sì, non si inorgoglisce, non dice a me. Dice ha guardato l'umiltà, ha guardato me che sono tapina. E la prima cosa che fa, non dice poi sta lì a gongolarsi, corre da Elisabetta perché c'è bisogno, l'amore. E a me sembra questo un passaggio molto bello, che è un po' il criterio. Quante persone hanno esperienze particolari o hanno cose speciali e si sentono un po' privilegiate. Quelle esperienze sono vere o sono vissute in modo corretto, se questa esperienza non ti porta a vivere nell'intimismo, ma ti porta al servizio verso gli altri. Questa esperienza ti porta ad amare di più, non a chiuderti e pensare la tua religiosità. Questo è il criterio per sapere se è vera l'esperienza che abbiamo fatto.